Bene, 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 ci siamo, manca uno all'appello, mi dicono in regia, vediamo insomma di recuperarlo nel corso di questa parte iniziale di trasmissione. Allora, intanto andiamo a dare il buon pomeriggio in questo lunedì di Maracanà ad Antonio Paganin. Ciao Antonio, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao Marco, buon pomeriggio a te, ai tuoi ospiti e ai radioascoltatori.
Ben trovato, buon pomeriggio anche a Stefano Impallomeni, ciao Stefano.
Ciao Marco, ciao Antonio, buon pomeriggio.
E ciao Stefano. Buon pomeriggio anche a Daniele Garbo, ben trovato Daniele.
Ciao Marco, ben ritrovato, buon pomeriggio a tutti.
Ben trovati ad entrambi, a tutte e tre. Allora, visto che è lunedì, visto che veniamo da manca una partita a chiudere questa ottava giornata di campionato, però abbiamo già tanto di cui parlare. Cominciamo, come sapete, consuetudine lunedì dopo le partite con i top e i flop di questa giornata, aspettando la gara di Verona e Udinese, naturalmente. Andiamo, vai!
A Maracanà, i top e i flop di giornata.
Stefano, parto con te, Impallomeni.
Allora, cominciamo dal top, io direi il Napoli. Il Napoli come conferma, come ha saputo anche uscire fuori da una partita complicata, perché il Torino è una squadra che ti pressa, uomo contro uomo, tutto campo, le insidie c'erano. Spalletti l'ha spiegato bene a fine partita, ha sfruttato il momento giusto, i tempi giusti, con il talento e con una squadra che fa le due fasi in maniera incredibile, che sta bella piazzata in campo e che poi sprizza talento da ogni parte, con questo Anguissa che adesso è diventato veramente un giocatore molto molto forte, molto più di quanto lo fosse l'anno scorso. Il flop è la Samp.
Sì.
Sarebbe facile dire l'Inter, ma insomma poi dopo credo che se ne parlerà diffusamente, perché insomma un po' la notizia, la vera delusione di questo misto stagione insieme alla Fiorentina, devo dire. Però la Samp ha superato la realtà, insomma una squadra che non ha né capo né coda, credo che è una sorta di fallimento che parte dalla testa fino all'ultimo dei componenti, quindi in bocca al lupo, perché è una tifoseria molto bella, è una realtà che in passato sono già fatto conoscere Vialli e Mancini, è un club importante, quindi certo. Desolatamente all'ultimo posto in una crisi nera.
Bene, intanto vi do un'ultima ora, nessuna lesione per Lautaro Martinez, l'argentino ha sostenuto gli esami di controllo, quindi almeno un sospiro di sollievo in casa Inter in questo momento di grande difficoltà. Do il buon pomeriggio anche a Simone Braglia, ciao Simone, ben trovato.
Ciao Marco, ciao a tutti.
Allora, arrivo anche da te, però proseguiamo il nostro giro.
A Maracanà, i top e i flop di giornata.
Antonio Paganin.
Qua mi tocca sul vivo, per cui per i flop ci metto la Sampdoria, sono d'accordo con Stefano, anche se l'Inter sarebbe troppo facile. E sì, conosco l'ambiente, ci ho giocato 4 anni, conosco attualmente la proprietà, anche se chiaramente, ripeto, vivono una fase di transizione, non è semplice e mi dispiace davvero tanto, perché è stata la prima società nella quale ho avuto il piacere di iniziare la mia carriera professionistica. Ho vissuto gli anni di Vialli, Mancini, Vierkwood, l'era Mantovani, vederla così adesso, così allo sbando, mi fa veramente male. Sui top mi scosto un attimino dal Napoli, perché onestamente a livello di organico ci sta, e ci metterei l'Atalanta perché è bentornata, perché onestamente una società che va programmato così bene, con un organico chiaramente che non è a livello delle prime della classe, riuscire a rimanere lì in vetta dopo un anno un pochino così travagliato, a me onestamente fa piacere.
Tra l'altro, altra squadra che tu comunque hai un'altra maglia che hai indossato, caro Antonio.
Esatto, per cui gioco in casa.
Giochi in casa oggi. Andiamo ancora avanti.
A Maracanà, i top e i flop di giornata.
Daniele Garbo.
Allora, dato per scontato il Napoli, che ha dimostrato di essere una squadra matura ormai, che non sbaglia più la partita come succedeva a volte l'anno scorso, direi che il top lo nomino il Milan, perché mi ha impressionato molto la grande personalità, la grande mentalità della squadra. È una squadra che subisce il pareggio e subito dopo va a rifare il 2-1, poi il 3-1. Ha un giocatore che in questo momento sposta gli equilibri, lo sposterebbe in qualunque squadra, che è Rafael Leao, che è un giocatore straordinario. Non solo per la sua capacità di fare assist, ma anche la capacità di fare gol, la lucidità che ha conservato oltre il 90esimo per fare quello scavetto sotto è una cosa da fuori classe, insomma, da grande giocatore. Per quanto riguarda i flop sono più di uno secondo me, ma quello più clamoroso è senza dubbio l'Inter, insomma, chiaro, ne parleremo diffusamente, ma la sensazione è che Simone Inzaghi non abbia più la squadra in pugno. Le dichiarazioni che ha rilasciato sabato nel prepartita sono preoccupanti, inquietanti, perché dimostrano che sente franare il terreno sotto i piedi, e si è capito sabato contro la Roma, perché passa un Inter davvero senza anima, completamente non in balia della Roma, ma in balia di se stessa, cioè una squadra che non riesce più a ritrovarsi, chiaramente.
Andiamo ancora avanti.
A Maracanã, i top e i flop di giornata.
Simone Braglia, i tuoi top e flop.
Ma ormai hanno detto quasi tutto, i precedenti commenti hanno detto tutto. Però io tra i top metterei il resuscitato Monza, Palladino. È bastato poco per cambiare le sorti di una squadra che sembrava tre domeniche fa spacciata. Due vittorie consecutive,
tra l'altro.
Con Juventus e Sampdoria hanno fatto risalire l'entusiasmo e l'autostima, penso, di una rosa che comunque qualitativamente io avevo indicato anche all'inizio dell'anno tra quelle che potevano eventualmente arrivare anche addirittura a livello di ambizioni in posti ambiti. E tra i flop è troppo facile, mi aggrego a quello che ha detto Daniele Garbo, è l'Inter su tutti, è finito la benzina di Conte, e purtroppo Inzaghi non ha saputo dare quello che è stato un cambio di gestione, gli errori sono stati commessi anche da parte della società, perché comunque è venuto meno, secondo il mio punto di vista, e sono secondo me incide sulla serenità ambientale del gruppo anche le sorti di una società che non c'è, perché la realtà è questa. E non essendoci la capostipite proprietà, secondo me i problemi si acuiscono.
Allora, avete toccato praticamente tantissimi temi, io riparto però, permettetevi di dire, dall'Inter. È chiaro che sta parlando tra l'altro Inzaghi, poi più tardi sentiremo la conferenza in vista di una gara delicatissima come quella di Champions contro il Barcellona. E prima leggevo un po' i nostri ascoltatori e vi devo dire che da un sondaggio c'è chi, il 52% in questo momento, chiede l'esonero dell'allenatore. Che si fa in questo caso? Mi dite un attimo, rimaniamo sull'Inter, voglio fare un giro sull'Inter, poi una cosa sul Milan, però sull'Inter che si fa? Cioè, Stefano, vedi una via d'uscita come? Parto da te, che si fa?
Non è facile, Marco, adesso analizzare il tutto. Non c'è niente che funziona in questo momento all'Inter. Io non so i dettagli che hanno portato questa cosa, questo avvio clamoroso, negativo. Cioè, io non me lo sarei mai aspettato, devo dire la verità. Seppure, come ha detto Simone, problemi societari, un mercato, sì, Nietzsche, adesso stiamo conoscendo di retroscena, c'è chi, Zanga aveva detto che per Dybala, poi no, il veto di Inzaghi sarebbe stato no.
L'hanno visto Dybala da vicino.
Sì, voglio dire, tutte queste cose qui, poi non so se quanto siano vere, se adesso, voglio dire, poi quando le cose vanno male, però adesso analizzando un po', mente fredda, quello che sta succedendo, io ho visto la partita sabato, visto proprio un Inter che è lontana anni luce da quella di due anni fa, e quella bella che
però voi siete uomini di calcio,
di Conte.
Però Stefano, voi siete uomini di calcio, ne avete viste tante.
No.
Io vi chiedo in questo
adesso,
caso, secondo
me,
capito,
bisogna fare un ragionamento molto semplice, cioè bisogna capire, a netto di tutte le dichiarazioni che si possono essere più o meno di facciata, formali, fare un sondaggio all'interno dello spogliatoio, però bisogna che il presidente Marotta, insomma, chi ha sotto mano la direzione sportiva, fiuti se questo allenatore ha ancora il controllo della situazione, se ha lo spogliatoio ancora sotto controllo oppure no. Adesso al netto di discorsi tattici, questa è una squadra che mentalmente, fisicamente, slegata, ha fatto a due cilindri, cioè, ha fatto anche una partita sufficiente con la Roma, più che sufficiente, magari è stata punita, però entra in campo con la paura di perdere, insomma ce ne sono troppe, troppe. Cioè non c'è una causa.
Ce ne sono più, sono tu dici, è molto difficile.
Esatto. Quindi a questo punto bisogna capire una cosa, questo allenatore ti può tirare fuori, cioè ti può portare in Champions League adesso a questo punto, perché lo scudetto, per carità, è tutto recuperabile, però c'è il Sassuolo adesso contro il Barcellona, poi c'è il Sassuolo che va a 100 all'ora. Cioè non è che sono partite facili, poi ti mancano gli uomini, Lukaku che fine ha fatto? Cioè ci sono situazioni molto molto,
molto delicate, molto delicate. Devi
capire se... Io ho il sondaggio degli ascoltatori e dei tifosi, che non ne possono più. Ma questo è una cronaca già annunciata? E all'Inter stanno ritardando le cose? Non lo so, capisci? Non ti so dire, è troppo facile adesso. È come se uno sparato.
No, ma per carità, ci mancherebbe. Antonio Paganini, insomma, voi queste cose le avete vissute un po' tutti, no? Queste situazioni. Però a me sembra veramente che si stia un po'... aspettando o una svolta che non so come possa arrivare, forse potrebbe essere proprio il Barcellona, che potrebbe essere svolta positiva o negativa, perché non so, concedete un'altra partita, Antonio?
Secondo me il discorso è abbastanza semplice, c'è da capire se all'interno della società, analizzando i numeri, perché dopo alla fine una società, indipendentemente da tutto, deve analizzare i numeri e di conseguenza anche la parte.
Abbiamo perso Antonio? Recuperiamo un attimo. Se abbiamo perso Antonio, vado da Braglia. Allora, Simone.
Ma quello che mi stupisce è una cosa, Marco. È il fatto che comunque a livello societario non ci sia un esponente della società che parli o che dica qualcosa di questa situazione. Ma non solo adesso, non perché abbia perso. Perché comunque l'Inter con quella rosa che ha mi sembra impossibile che a questo punto del campionato, anche se siamo all'inizio e tutto, sia in queste condizioni. Le parole dell'allenatore sono parole e considerazioni che mi lasciano tanto perplesso in una squadra blasonata quale quella dell'Inter. Si vede che c'è qualcosa che non torna a livello di serenità e nell'espressione dei concetti che Inzaghi esprime, che sono concetti aleatori, sono concetti superficiali, che nulla lasciano se non mettere ancora maggiormente dei dubbi su quello che è una validità ambientale, perché a livello di spogliatoi, penso che Stefano lo possa dire, noi che abbiamo vissuto gli spogliatoi, è da lì che arrivano i risultati.
Tra l'altro a me raccontano che c'è uno spogliatoio in ebollizione, eh? Io non so se qualcuno di voi ha qualche cosa in questo senso, però ci raccontano questo. Abbiamo recuperato Antonio Paganini prima di sentire
Marco, finisco. Il problema è che non c'è un esponente della società che parla.
Tu dici non c'è una società che parla in questo momento, che prenda una posizione chiara, no?
Esatto.
Vabbè. Antonio Paganin, che ti
abbiamo perso. Qua, scusa, nessun problema. Dico, l'espressione è di chi guida la nave, chi è al timone, chiaramente, ripeto, sono terminati un po' i tempi nel quale si metteva il discorsetto motivazionale all'interno dello spogliatoio, lo si fa, adesso si usano tutti quanti i social media o direttamente le televisioni. Quello che è successo sabato denota una grandissima fragilità di chi in questo momento è al timone, perché che senso ha ad andare ad esternare che io porto ricavi e titoli? Non è, poi dopo è un boomerang, perché dopo puntualmente in serata il boomerang è arrivato ed è difficile poi da dover andare a spiegare ai giocatori, perché vedi uno spogliatoio, io ho detto, guidare una società importante come l'Inter, il Milan, la Juventus, squadre che sono abituate a vincere, è difficile, perché hai giocatori all'interno che sono abituati a vincere, questi venivano poi dopo da un periodo gestione Conte, ma indipendentemente da tutto, nel quale avevano vinto secondo posto, finale di Europa League, titolo l'anno scorso sì c'è stato il brodino dei due titoli della Coppa Italia e della Supercoppa, però è chiaro che una squadra come l'Inter, che è stata strutturata con ricambi in grado di poter mantenere una qualità medio-alta, è chiaro che ci si aspetta di più di 4 sconfitte in campionato, che poi dopo sono arrivate in maniera meritata oltretutto, non in maniera abbastanza, forse quella, diciamo così, quella del derby, che da quel punto di vista lì forse poteva un pochino essere un po' discusso, ma poi per il resto Udine è una squadra veramente in balia, a Roma con la Lazio uguale, non parliamo della partita in Champions.
Sì, 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 a me dà la sensazione proprio che ci sia un'anarchia totale in questo momento, anche nel, nel modo di vedere i giocatori in campo. Barella che litiga con tutti, rimprovera tutti. Barella, stiamo parlando di Barella che è l'ultimo arrivato, insomma, con tutto il rispetto. Mi sembra veramente una situazione proprio di...
È fondamentale la parte di gestione, ripeto.
Mi sembra veramente una situazione proprio di un tilt completa, Antonio. Sinceramente, faccio.
No, ma Marco, a me dispiace, ripeto, niente di personale.
Ma, ci mancherebbe, anzi, noi lo conosciamo, ripeto, l'ho conosciuto. Perché... Che personale non c'è niente, però è una difficoltà in questo momento che fatico a dirti. Cioè, se mi fanno la domanda come ne esce l'Inter, io dico, boh, che ne so, cioè, è un problema adesso. Perché che fai? Gli dai la partita col Barcellona? Gli dai la partita col Barcellona e la partita col Sassuolo? Cioè qui devi, se perdi col Barcellona in malo modo, che fai? Devi prendere una decisione? La prendi sì o no?
Lì il termometro ce l'ha la società.
Ho capito, io però
ho avuto modo di non ci siamo sentiti circa 10 giorni fa, mi sono trovati quelle vecchie glorie delle 91.
Ho visto le foto bellissime.
Esatto, per cui dico, c'è, indipendentemente, chiaramente non si è parlato delle problematiche, ma si è parlato dell'Inter in generale, no? Il mondo Inter, che chiaramente come il mondo Juve, come il mondo Milan, è un mondo, diciamo così, nel quale mentalmente pensi sempre a vincere, cerchi sempre di ottenere il
meglio. Certo.
Ed è chiaro che da quel punto di vista lì facevi un po' di analogie con quello che era il periodo di gestione degli anni, anche se chiaramente è difficile fare un parallelo perché sono cambiati i tempi, però è chiaro che una gestione forte, noi parliamo dell'era Pellegrini e Moratti,
mi sembra che siete un po' tutti d'accordo sul fatto della società, praticamente, mi sembra di capire, per sia Stefano.
Fare una domanda,
vai,
Marco,
aspetta, voglio sentire un attimo Daniele, poi fai la domanda. Daniele, voglio sentire anche il tuo pensiero, però, Daniele, che non sei...
No, ma alla quale mi risponde anche Daniele.
Aspetta, te la faccio fare subito. Fammi sentire un attimo al volo Daniele, poi ti faccio fare la domanda. Daniele, al volo.
La mia impressione è che l'esonero di Simone Inzaghi sia solo questione di tempo.
Pure per me.
È evidente che Simone Inzaghi non ha più il controllo della situazione, non ha più lo spogliatoio, non ha più la squadra in pugno, è chiaro, è lampante proprio, non ci sono dubbi. Quindi per uscire da questa situazione...
Secondo me gli danno il Barcellona per vedere se c'è una reazione dei giocatori.
Perché
se prende l'imbarcata col Barcellona non lo puoi tenere. Non lo puoi tenere, ragazzi, tutto il bene che uno può vedere a Inzaghi, ci mancherebbe.
Ma non c'è dubbio. Io l'ho detto in tempi non sospetti. Io ho la sensazione che Simone Inzaghi non sia un allenatore della grande squadra. Mi spiego. Nel 2022 un tecnico non può essere così integralista da giocare solo in un modo col 3-5-2. Un allenatore al giorno d'oggi deve essere in grado di cambiare il modulo nel corso della stessa partita più volte addirittura, e Simone Inzaghi è un integralista in questo, poi diventi prevedibile e i giocatori non ti seguono più, basta, è finita, voglio dire, è talmente chiaro. Avrà tutte le attenuanti che vuoi, Lukaku che è scomparso, non si sa più quando rientra, queste cose qui, tutto quello che volete, ma le colpe di Inzaghi sono evidenti, sono state evidenti l'anno scorso nello scudetto buttato alle ortiche, e sono evidenti quest'anno con tutti questi cambi continui sbagliati al momento sbagliato, senza nessun senso. L'impressione che lui abbia perso il senso della realtà.
Sì, sì. No, ma poi sembra che tutti vanno per conto loro. C'era la domanda di Braglia, vi chiedo di essere più veloci possibile, così mi faccio anche un'altra domanda.
Antonio ha fatto due nomi, Pellegrini e Moratti, chapeau.
Sì.
Anche a Stefano a suo tempo ha avuto fior di presidenti. Ma quando parliamo di società, qual è oggi la società dell'Inter, vi chiedo?
Tu vai lì, sì.
Se noi parliamo di società,
Simone, ma hanno vinto pure prima, dai, con Conte hanno vinto anche al sotto anno.
Stefano, sì, va bene, ok.
Hai ragione in parte, Simone, però secondo me questa è una crisi tecnica.
Sì, pure per me, io la penso, sono d'accordo con Stefano. Questa è una crisi prima tecnica, secondo me, ragazzi, è una crisi tecnica, di gestione, è una crisi che quella
mi dispiace perché lui è bravo, però
per carità,
adesso è inutile che parlo, Marco, ho già parlato in precedenza e sai il mio pensiero, dai cambi a grappola, tante cose.
Sì, vabbè, quelli sono errori che uno può analizzare.
Dirò di più, ma questa è una cosa che parte anche dallo scorso anno.
Sì, dallo scorso anno.
Quindi significa che i giocatori sono stati e non ne possono più, secondo me, non che sono contro, non se ne esce fuori, sembra, sai, quel pianovacci che
è benissimo.
Quindi non dico noia, però dici, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, e poi prendi le trampate.
Sì, sì, guarda, allora al 331-8200-23 arrivano un po' di messaggi. Intanto un saluto ad Antonio Paganini da un vecchio compagno dell'Istituto Ariosto di Bologna. Lui si era io in penultima e lui in ultima fila in aula e ci facevamo alcune pennichelle sdraiati sulle panche nascosti dal banco. Luca, hai capito? Qua scopriamo delle cose, caro Antonio, tu che sei tutto preciso, attenzione, attenzione. Luca da Bologna ti saluta.
Ma scusami Marco, non è che adesso voglio sapere, ma dopo, cioè, vabbè, facciamo così, in caso tu hai detto che Daniele ha detto è a tempo.
È a tempo,
tu dici se prende l'imbarcata contro il Barcellona non può restare. Allora, andiamo oltre. E chi viene? Che esce fuori?
Guarda, qui bella cosa, una bella zengata.
Una zengata.
Non lo so, qui c'è chi dice Stankovic, chi dice Chivu. Non lo so, qui guarda, ti devo dire la verità, sinceramente faccio fatica pure a risponderti a questa domanda che ci sta tutta, Però
No, perché io però
Stefano
Simone, Daniele,
rigiro a loro, che faresti Antonio? Perché pur andare avanti con uno perché non c'hai una soluzione, ma guardate che messaggio brutto,
Beh, allora, penso indipendentemente da tutto che nel momento in cui prendi una decisione del genere devi fare due valutazioni. La prima è quale obiettivo ti poni per la stagione entrante, per cui premesso che potrebbe essere, diciamo così, parcheggiato quello che può essere il discorso titolo, ma comunque devi mantenere uno stato che è quello all'interno dei primi 4 posti, quantomeno per rimanere in Champions. Da lì, secondo me, devi andare a capire quali sono i profili che ti potrebbero permettere, per carisma, per credibilità, di poter andare a sostituire. Delle gestioni, diciamo così, interne, che possono essere anche figlie di situazioni ibride, per cui traghettatori, non la prenderei in considerazione nell'Inter.
Qua dicono Ranieri o Stankovic.
Oddio, ti ripeto, non so, però io se dovessi andare a pensare prenderei qualcosa di più forte. Più forte inteso come proprio prospettiva di profili che ti possono comunque garantire all'Inter.
Tuchel, tu prenderesti Tuchel, dimmi la verità.
Io lo prenderei.
Prenderesti Tuchel, Braglia.
Sì, anch'io.
Tuchel prenderesti, che tra l'altro poi porta pure bene, Tuchel entra in corsa e fa pure cose.
Vabbè, ma quanto costa Tuchel?
Non lo so, è questo che non è problema mio, Stefano. Che te lo dico?
Io stiamo parlando e qui c'era lì, hanno fatto il mercato.
Io non faccio il ragioniere.
Ti viene un occhio della testa.
Questo è vero. Garbo, tu che faresti?
Glielo paga il Chelsea.
Lo paga il Chelsea. Te, Daniele, che faresti?
O prendi un traghettatore come Stankovic, come Ranieri, che però a fine anno mandi via, oppure prendi un allenatore su cui investire per i prossimi 2-3 anni, e a questo punto il profilo più probabile è quello di Tuchel, è evidente.
Vabbè, saremo un po' a vedere, poi
Marco,
vi
il discorso è questo qua: se c'è l'impennata d'orgoglio legale vuol dire che stanno con Inzaghi.
No,
se
per me, ragazzi,
prende la sveglia, no. Secondo me esce fuori la
domani sveglia. Domani, se prendi la sveglia domani, è durissima. È durissima, secondo me.
Vabbè, domani la puoi prendere.
Però voglio vedere come la prendi, capisci? Cioè, perché questo pure secondo me conta in questo momento. Vabbè, staremo a vedere. Sentite, una cosa vi domando al volo. Si discute anche molto sul fallo laterale di Tonali. Guardate, ti dico, sono tutti incazzati qua i tifosi. Qualcuno dice il solito aiuto che viene dato al Milan. Braglia, voi siete stati in campo. Quante volte hai buttato la palla un po' più avanti? Dimmi la verità. Di la verità.
Se ci stiamo attaccando veramente a qui.
Vabbè, a 12 metri devi attaccare, Simone.
Su quante volte è successo quando hai la palla in mezzo?
15 è un altro è un'altra cosa.
10 metri, ci dico. 10 metri. Vedi in pallomeni. 12, vedi. 12, vedi in pallomeni come.
Sono d'accordo con Simone, adesso non è voglio fare quello. Si fanno, si vince anche per questo, non facciamo gli ipocriti, si vince anche per queste problemi. Mi ricordo una famosa dichiarazione di Maradona, che un calcio d'angolo a Udinese Napoli ha presa con la mano le cose, ha detto va bene, allora, ma no, non l'ha presa con la mano. Diego ha detto guarda, ma sei disonesto, lui stringendo la mano a questo gli ha detto sono, mi presento disonesto Diego Armando Maradona, scherzando. Facendo una battuta per dire che nel calcio ci sono, però 12 metri, Simone, non sono 3.
Sono tanti, eh? Insomma, ti saresti arrabbiato, Pallomeni si sarebbe arrabbiato.
Simone
insomma.
Pure.
Simone pure. Pure.
Anche Antonio,
Antonio, tu quante volte hai buttato la palla un po' più avanti? Dì la verità, dai, quante volte ci hai provato
pure a battere? Ma onestamente, se vuoi, mi me la prenderei con quelli dell'Empoli, cioè, ma nel momento in cui, ma possa anche essere 10 che ci sta, ma domanda, questo era al di là, sai che non è fuori gioco. Abbassa la linea di 4-5 metri.
Che tra l'altro non c'è il fuorigioco sul fallo laterale, pure questo bisogna insomma ricordarlo.
Il difensore domanda un minimo di comunicazione nel dire guarda che questo qua è al di là, scendiamo giù di 5 metri e si sarebbe spento tutto, perché dopo si deve vedere proprio la palla è passata 10 centimetri sopra la testa dell'ultimo, non mi ricordo se era Luperto, cioè lì basta un minimo di comunicazione che dopo l'azione si sia sviluppata, si è venuto il vantaggio del Milan, ma non dimentichiamoci che poi l'Empoli l'aveva ripareggiata, per cui in teoria erano al 93esimo ed erano ancora in pareggio, cioè, per cui cioè, onestamente adesso di cosa parliamo? Parliamo del nulla.
Ma vero.
È Garbo.
Ma ci sono due errori, quello del quarto uomo che non segnala questi 10 metri di guadagnati dal Milan, e chiaramente la difesa dell'Empoli che non può dormire in questa maniera su un fallo laterale, voglio dire, è assolutamente ingiustificabile. Dopodiché l'Empoli pareggia, il Milan la vince legittimamente la partita, quindi voglio dire.
Va bene, va bene, va bene. Allora siamo arrivati al break, quindi io saluto Simone Braglia, ci risentiamo in settimana.
Ciao,
Simone,
Marco.
Un abbraccio a
ciao,
Simone
ciao
Braglia,
a tutti.
Grazie
ciao,
Simone,
ciao, ciao.
Grazie anche ad Antonio Paganin e buona settimana, a presto Antonio.
Ciao Marco, ciao Simone, ciao Stefano, ciao.
Allora,
Daniele,
Daniele tu puoi rimanere?
Ciao, ciao, sì, sì.
Allora
sì.
Rimani perché dopo c'ho un quesito su due giocatori, state buoni lì che torniamo subito insieme a Stefano in Pallomeni, si aggiungono altri amici ma torniamo immediatamente, a tra poco.